siete? Dai, fate presto, siamo tutti qua, vi stiamo aspettando, dai.
La neve scende piano piano in via Massena 2. Torno da te seguendo il profumo di ragù.
Io mangio troppo ma è dicembre me ne infischio.
Ci sarà qualche chilo in più da mare sotto il vischio.
E come ferro poi ti scatterò una foto.
Più vecchi e più migliori come il vino buono.
E brinderemo insieme alla famiglia con zio che canta i cori degli alpini alla vigilia.
E vuoi mettere giù il bicchiere zio, dai, ti prego, basta un vecchio scarpone.
Resta uguale la sostanza.
Prendi ad esempio Santa Claus per la lista dei cattivi.
Già da un po' si fa aiutare dalla finanza.
Qualcuno mangerà zampone.
Regalo.
I ricchi andranno al mercatino azionario.
Ma resteranno alcune tradizioni.
Tipo vedrai che ascolteremo sempre le stesse canzoni. Jingle Bells, Bianco Natale e Maraia. Oh, se ascolteremo Maraia.
Ho visto
chiudere gli occhi
per sentir la magia
e mangiare un soldo di cioccolato
è come vincere alla lotteria.
C'è chi è timido e tace, c'è chi canta e chi stona. Sappi che ovunque tu sia, Radio DJ c'ha la musica buona.
La nostra canzone, nel senso che è la canzone di Radio DJ per quest'anno e quindi in questo nostro include anche tutti i 15, 16, 20 milioni di ascoltatori che in questo momento sono collegati. Di solito a quest'ora, tra lunedì e venerdì, tu mi insegni Alessandra, sono sempre intorno ai 16-17.
Ah, no? Sapevo 18 ultimamente, no?
Per qualche picco, però la domenica mattina, sapendo che arriva DJ Training Center, sfiorano quasi i 20 milioni.
Perché 20?
Poi è perché poi siamo sotto Natale, quindi la gente è un po' preoccupata, cosa mangio, cosa non mangio.
Come
faccio a non ingrassare, che sport è meglio da fare. E quindi tenetevi forte, sta per cominciare DJ Training Center.
Da Radio DJ, Linus presenta DJ Training Center.
Better, faster, Center.
Allora, bentornati. L'appuntamento è quello con DJ Training Center, come tutte le domeniche, tra mezzogiorno e le 13. Alessandra l'avete già sentita, ma è ormai una presenza immancabile, così come è immancabile la presenza di Ele Casi, la nostra esperta in nutrizione dell'Equipe Enervit. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, come stai?
Bene, bene, grazie.
Sai che questo è un periodo in cui tu sei sotto pressione.
Sì,
moltissimo. Perché ti chiedono tutti. Poi immaginati, anzi, mi immagino che cosa ti accade a una che fa il tuo lavoro, insomma, subito dopo le feste. Perché prima gli puoi dare tutti i consigli che vuoi, ma la gente fa quello che crede. O quantomeno quello che il loro stomaco chiede di fare. Ma dopo le feste è un casino.
Dopo le feste è un casino, perché tutti vogliono rimettersi in forma, manca un po' la motivazione, si cerca la pillola magica che non esiste.
Che non esiste.
E quindi, insomma, è un duro lavoro.
Che poi mettersi in forma, come dire, non ha una risposta, nel senso che ognuno ha la sua forma.
Esatto.
Bisognerebbe dire mettersi, rimettersi nella propria
nella
forma.
Nella propria forma, però è vero, sì, è vero.
Bisognerebbe creare delle sagome Beh, però e sa un po' di bara comunque.
No, ma ci sono, c'è la forma pera, la forma mela per i corpi. Io non c'è banana.
Lei, a banana sera, mi mancava
ieri sera. Okay. Si è tradita da sola, mi ha mandato un file di un cantante messicano molto forte, molto bravo.
Dai, dovremmo metterlo,
sì,
ti
davvero.
Prego.
Anzi, la prossima canzone, però non so se c'è nella Dalet.
Secondo me no.
Alex, io te la dico già da adesso la canzone, se riesci a trovarla, ma sicuramente la troverai. La canzone è di Karol G, che è uno insomma che abbiamo sentito un sacco di volte, e si intitola Culona. Però è scritto Q con la Q, lona.
Wow.
Sì, e c'è, ed è anche molto bella, molto bella.
Va bene, la vogliamo ascoltare.
Dopo ve la faccio sentire. Allora, per la serie Falso Magro, l'amico Hervé Barmas, sì. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Quanto hai di massa grassa?
Ah, sei? Una domanda?
Sì, lo
ma
sai
niente.
Bene. Lo sai.
Ragazzi, non guardare me, non ne ho idea.
Non arrivi al 6%.
6?
6, 7, dai.
Boh, sì.
Sì.
Dai, diamola per buona. 6-7%.
Siamo l'icometro vivente, Linus.
No, 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 non che dici?
Sì, no, occhio croce secondo
me. Occhio
sì.
Croce sì, perché 4% è il livello sotto il quale poi si muore ed è appunto la massa grassa che hanno i ciclisti.
Alla fine del Tour.
Alla fine del Tour de
alla
France.
Fine del tour.
Ecco, contando che adesso
che
sei tranquillo.
Mangiare quello che voglio.
Devi mangiare devo quello mangiare. Che vuoi. Anche perché tu
si
consumi.
Si fa sport per quello.
Allora, dai. Come ti definisci? Cioè, una volta sulle carte d'identità c'era scritto anche professione, sì. E io avevo scritto artista, che era così molto vago. No, perché una volta avevo provato a dire disc jockey a quello dell'anagrafe. No, c'era già, ma non riusciva a scriverlo. E ho detto, vabbè, artista. Ed è rimasto artista per tutta la vita. Tu cosa avresti scritto adesso?
No, io mi ricordo quando ancora c'erano le carte d'identità, quelle in carta.
Sì.
Avevo detto in comune, ma io alpinista.
Alpinista.
Alpinista? Scusi,
non è un lavoro.
Non è un lavoro. Le mettiamo il libero professionista.
Che non vuol dire niente,
vuol dire
però.
Niente. Sì, sì, è stata così, è andata così.
Quindi, vabbè, libero professionista, ma diciamo così, alpinista.
Alpinista.
Insomma. Le domande che arrivano ovviamente sono prevalentemente per l'alimentazione, ma sapendo che c'eri tu, qualcuno ha scritto anche qualcosa che ha a che fare con la tua attività principale. Per esempio Paolo chiede, in questo periodo dell'anno, in Himalaya, ci sono spedizioni che stanno per affrontare qualche ascesa?
Sì, ce n'è una, il solito Alex Chicon, che lui è ormai un affissionato delle scalate invernali in stile himalayano, però proverà l'Annapurna, che è già stata scalata.
Com'è lo stile himalayano?
Lo stile himalayano è quello che utilizza, diciamo, le corde fisse, gli okay. Sherpa, i campi preallestiti, è lo stile, diciamo, più classico per scalare le montagne di 8000 metri. Soprattutto in inverno, in stile alpino, che
non
stile...
che sia facile,
no, assolutamente molto difficile. Lo stile alpino, quello senza gli sherpa, senza i campi preallestiti, le corde fisse, eccetera, eccetera. In realtà, in inverno non è mai
non
riuscito
fa...
nessuno, no.
Qualcuno ci prova,
ci ho
ma torna sempre.
Ma ci sono riuscito. Io torno...
si rimbalza
quelli,
sempre indietro.
Quelli che vincono sono sempre gli altri. Pensa che brutta sorte che mi tocca. Però ecco, c'è questa spedizione.
Certo.
Qua, sì.
Che temperature raggiunge l'Himalaya, l'Annapurna, per esempio?
Beh, le temperature al campo base, dunque siamo sui 5.000 metri, 4.008, oscillano dai meno 8 anche ai meno 20, meno 25.
Questo al campo base,
al campo
poi
base.
Quando vai su.
Quando sali su puoi anche arrivare a sfiorare i meno 50. Diciamo che poi c'è la percepita, quella che frega tutti. Perché noi diciamo meno 1, 20 km di orari di vento, siamo a meno 10, meno 11.
Sì.
In bici ci se ne accorge.
Sì,
no?
Sì, sì,
allora,
sì.
C'è
sì.
Differenza tra meno 20 e meno 50? A un certo punto mi sa di no.
Io penso che la soglia del mio percepito, ho avuto l'esperienza l'anno passato di un percepito di meno 40, meno 45, lì inizia a sentire il vero freddo. E l'alimentazione diventa una cosa importante, perché se riesci ad assumere calorie allora lo senti meno. Io lì avevo fatto anche l'errore in un campo a 6200 metri, cioè non avevo portato quasi nulla e dunque il freddo l'ho sentito in modo particolare. È la prima volta che ho detto ho freddo.
Ayer te vi solita, esa carita bonita, yo lo que mamacita. Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes te dejaste con el bobo aquel. Qué hueputa ganas tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loca por verte. Un aceitito como te de tu Roma. Qué hueputa ganas tengo de besarte.
besarte. Te vi en una foto y te imaginas sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese jean siento como te ves de culona.
Nos vamos de guayeteo, fumeteo en la disco, mero perreo. Te pusiste mini falda pa' ver si yo te gateo. Un besito pa' sentir ese goteo. Y prendí la cámara pa' grabarte un video.
No te voy a mentir, no para imaginarme tu culo en tanga. Ponte mi espalda hasta que el sol salga. Me ponga caliente y todo el cuerpo arda, arda. Me ponga caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entreno. Empieza el toque, toque, moja esto, flow sereno. Te ponga caliente como la arena. Y ese culito blanco el sol te lo ponga moreno. No tiene grandote por el entreno. Empieza el toque, toque, moja. Hijo de puta gana tengo de besarte. Te vi en una foto y te imaginé sin ropa. Te mentiría si no estoy loco por darte. Con ese insecto como te ves de culona.
Hijo de puta gana tengo de besarte. En una foto y te imaginas sin ropa. Mentiría si no estoy loca por verte. Con ese instinto como te ves de culona.
Ayer te vi solita. Esa carita bonita. Ni a lo que mamacita.
Estás provocándome aunque lo haces sin querer. Ya por ti pregunté y hace más de un mes. Te dejaste con el bobo aquel. Que me puta gana tengo de besarte.
Besarte.
Te mentiría si me estoy loca por verte.
Grande Alex che l'hai trovato al volo. D'altronde questo è un successo pazzesco. Noi facciamo finta di niente perché poi di questi tempi può sembrare anche un po' offensivo, ma nel coretto di questa canzone c'è una grossa presenza femminile con tanto orgoglio.
Ma lei
anche.
Ne va fiera del suo culone. È giusto, ma è giusto così, cacchio.
La
finalmente.
Canzone appena ascoltata si intitolava Culona, ma ha scritto con la Q lona, non c'è la U praticamente. Karol G e come si chiama il tuo
peso
amico?
Peso Pluma.
Peso Pluma.
Sì, sì.
Che è messicano.
È messicano, è il cantante più ascoltato su Spotify più di Beyoncé. È incredibile.
Peso Pluma. Visto che si parla di peso e si parla di alimentazione, domanda per le case.
Per le case. Federica chiede, vabbè, per bilanciare le calorie di una fetta di panettone, dovrei
che
abbinarci...
non vorrebbe cantare poi
no,
quella canzone
dai.
Anche
dovrei
lei.
Abbinarci una proteina. Puoi dirle di godersi il Natale, no?
Allora, godersi il Natale sì, poi se il Natale diventa tutti i giorni di dicembre e anche di gennaio, allora potrebbe sicuramente anticipare la fetta di panettone con un alimento fonte di proteine. Quindi se lo mangia come, oddio, spuntino, una fetta di panettone un po' impegnativa, però un pezzo di parmigiano, insomma un bicchiere di latte, quello che lei
preferisce.
Ma io
ti ribalto la questione, se uno ha mangiato a cena, che ne so, del salmone, ok,
sì.
Una fetta di salmone, dopo la fetta di salmone può mangiare una fetta di panettone?
Sì.
E daglielo sto permesso.
Se la cena l'ha già fatta, beh, gioco ai fattoli. Ma se sa che dopo vuol godersi una buona fetta di panettone di alta qualità, cosa fa? Verdura, sempre a foglia verde larga scura, quindi spinaci, biete, cose. Tu mi chiedi la teoria, devo dirtela bene, scusami.
Cioè io ho finito di cenare alle 8:30, ho portato giù il cane, sto guardando un film, sono le 11, mi viene una voglia di panettone. Amore, avresti una foglia di verdura a foglia larga con cui accompagnarlo?
No, vabbè, a quel punto ti mangi la fetta di panettone e basta.
Quando scappa di casa Ivan?
Ma credo non dai un po' di ore che non lo sento, non lo vedo.
Ivan è suo marito. Dai, poi un'altra domanda sempre per Elena. Questa è più tecnica, nel senso più legata allo sport. Stefano, sapete dirmi perché a parità di potenza sui rulli ho sempre una frequenza cardiaca maggiore che su strada? Cioè lui ha evidentemente il rilevatore sia sulla bicicletta che sui rulli. A 200 watt il cuore batte più forte sui rulli.
Perché si fa un lavoro di maggior qualità, cioè in altre parole noi su strada disperdiamo molta della nostra forza. Prova a guardare una persona che pedala davanti a te, magari un tuo amico in bicicletta, e prova a vedere quanto ogni volta che spinge sulle gambe la bicicletta sbanda a destra e a sinistra. Cioè c'è una perdita della nostra spinta ogni volta che pedaliamo. Un ciclista professionista al contrario ha una spinta che è molto più efficace. Quindi quando noi andiamo sui rulli non abbiamo questa dispersione pressione perché la bici la teniamo ferma, invece su strada sì, quindi questo ci porta sui rulli a fare un lavoro più intenso, più di qualità.
Quindi quelli sono watt veri?
Quindi quelli in teoria sono watt veri, sì.
Però poi se li riporti appunto su strada un 20% lo sprechi.
Sì, bisognerebbe molto lavorare sulla tecnica, che poi è una delle cose che ovviamente è, anzi è l'ultima cosa che facciamo, soprattutto
Stefano, sbanda
in bicicletta.
Pure in bicicletta, non ti preoccupare che qui se no ritorna ancora la verdura a foglia larga. Allora Mario, lo stile alpino per Hervé richiede maggior impegno fisico rispetto a quello in cui si utilizza l'ossigeno?
Sì, sicuramente devi prepararti anche in modo più specifico, non è adatto a tutti. La percentuale, per riassumerla così, di chi fa stile alpino sugli 8000 è lo 0,01% al mondo, e questa la dice già lunga, spiega già tutto secondo me. Poi ci si può allenare, ci si può preparare, ma non è una cosa probabilmente ancora per tutti. Devi essere un atleta alpinista, non solo alpinista.
Magari è una bella distinzione, insomma, cioè lo devi fare, come dire, a tempo pieno, curando tutti gli aspetti.
Sì, devi iniziare ad allenarti con metodo, fare attenzione anche all'alimentazione, all'integrazione.
Tu lo sei diventato? Cioè tu eri già alpinista, poi a un certo punto hai pensato di puntare a questo stile o l'hai sempre seguito?
Io l'ho sempre seguito per coerenza, lo stile alpino. No, ma è un po' per caso, anzi in realtà è mio padre che mi ha trasmesso alcune cose, comunque il merito se vogliamo è suo. Poi devo essere sincero, e qui lo dico, quando si invecchia si va di meno e allora inizia ad allenarti.
Ma c'è un certo punto in cui dici vabbè, stile alpino, ciao, abbiamo fatto insieme 20 anni adesso.
Non è ben visto l'utilizzo dell'ossigeno, vero?
No, l'ossigeno è considerato doping, non è una sostanza dopante, non la troviamo nell'elenco delle sostanze dopanti, però in cima all'Everest con l'ossigeno tu sei a una quota effettiva di 6500 metri, dunque la difficoltà di una montagna di 8000 metri non è la scalata tecnica. Se andiamo in una qualsiasi arrampicata qua a Milano, a sala indoor, è molto più difficile scalare, però la quota fa la differenza. Se non gli mettiamo l'ossigeno togliamo la difficoltà via. Brava, sei informata. Ti stai preparando per un 8000.
Oh, there goes your-
Domenica mattina su Radio DJ, questi erano i Jungle con Back on 74. Allora, domande per Elena e domande per Hervé. Partiamo con quella di Enzo da Leiden, Olanda.
Sì. E Enzo chiede: se ho avuto un'influenza fino alla settimana scorsa e ancora un po' di tosse, posso uscire a fare una corsetta?
La famosa corsetta.
Ci chiede, non ci sostituiamo al parere medico, e ci tengo a dirlo perché poi sai le polemiche, gli hater, sì, insomma,
o
ci
neanche
sono
il parere
sempre
di sua moglie che
no,
poi dopo
assolutamente si... esatto.
Non però, guarda, a quelli lì
ogni tanto mi è capitata questa situazione e ti devo dire che in alcune situazioni ho desiderato proprio andare a correre e poi mi sono sentita molto meglio, altre volte invece il mio corpo diceva no, questa volta invece cerca di resistere a casa e recupera meglio. Quindi ascolta il tuo corpo, come ti senti, se ti va di andare vai, tieni un ritmo basso e comunque cerca di respirare con costanza.
Sì, diciamo che influenza, tosse è già una cosa che va un po' rispettata. Sì. Se è semplicemente un raffreddore, io ho usato spesso le maniere forti, cioè andare a correre per poter sudare e in qualche modo buttare via, perché diciamolo pure, l'unico antidoto per il raffreddore è il calore, cioè ti devi, come dire, surriscaldare per poter poi buttarlo fuori tutto. Valentina, 33 anni, crossfitter. Quando vado a letto dopo l'allenamento mi ritrovo spesso a soffrire di crampi alle dita dei piedi. Cosa posso fare?
Integrare magnesio, perché i crampi a riposo, soprattutto notturni quando ci rilassiamo, sono dovuti alla carenza di questo minerale, che è quello meno concentrato nel sudore, perché comunque i crossfitter facendo un'attività indoor sudano tantissimo, ma è anche quello meno presente negli alimenti, quindi comunque ne perdiamo meno rispetto agli altri, ma è anche vero che lo integriamo meno dagli alimenti. Quindi se hai un fabbisogno aumentato perché comunque sudi tanto, cerca di integrarlo da un integratore.
Ok, domanda per Hervé?
Sì, no, stavo guardando Hervé perché dico, ma lui con i crampi alle dita, visto che in settimana parlavamo poi di bei piedi, eccetera, eccetera, no? Non ti vengono mai i crampi quando fai arrampicata?
No. Devo essere sincero, no, però...
Sono rassegnati i poveri piedi.
Sì, i miei piedi è meglio non guardarli come le mani, tutte deforme per la scalata.
Ma perché poi le scarpette che usate per arrampicare sono devono molto essere piccole, molto strette, praticamente almeno... avete le scarpe da ballerina.
Eh sì, sono un paio di numeri in almeno in meno e sono molto rigide. Dunque il piede soffre. Ci si abitua a soffrire, come in tutte le cose, in tutti gli sport, alla fine, dai, gli svedesini per nuotare sono
gli
comodi,
gli occhialini, sì, che poi ti rimangono gli occhi come un koala.
Esatto,
sì.
Dunque qualsiasi sport.
Allora Gianni ti chiede, vorrei chiedere ad Hervé se concorda col fatto che in montagna il termine sicurezza è improprio, perché sottintende assenza di pericolo, mentre bisogna essere consapevoli che il rischio zero non esiste.
Ha ragione, stiamo cercando come professionisti, guide alpine, anche alpinisti, insomma, di togliere la sicurezza. La sicurezza in montagna non esiste, è un bello slogan, in montagna in sicurezza con le guide, in montagna in sicurezza con quello lì e quell'altro, ma la sicurezza non esiste, la montagna non la garantisce. Dunque dobbiamo usare un altro termine. La sicurezza è quella percentuale nella persone, diciamo, anche nei professionisti che ti avvicina, ma non puoi controllare niente, non lo possiamo fare per strada a Milano, figuriamoci in montagna.
Dunque, esiste la prudenza.
Esiste la prudenza, esiste fare le cose giuste nel momento giusto, esiste affidarsi ai professionisti, se sei dei neofiti, dei principianti, però sì, la sicurezza vera non esiste.
Beh, come quando vai in macchina, no? Che impari a guardare non tanto la macchina che ti precede, ma quasi quasi la macchina che precede quella che ti precede.
Sì, che
no?
Quando inizia a frenare tu lo vedi, freni già prima. Ormai,
esatto,
sì.
È la differenza fra essere neopatentato tentato e guidare da tanti
prudenza
anni, insomma. Prudenza.
DJ Training Center. DJ Training
Center. Due minuti, la strada prima che sia troppo tardi per cambiare idea. Puoi camminare così, occhi chiusi. Sento qualcosa che mi viene addosso, forse una per andare via, mio cuore nel panico.
minuti, Calcutta, su Radio DJ. In realtà ne abbiamo ancora 30 da spendere insieme. Siamo qua fino alle 13 e domenica mattina c'è il DJ Training Center. C'è Ele Casi, c'è Alessandra e c'è Hervé Barmas. Ma quella R lì andrebbe un po' arrotata o no?
Ma dipende, cioè, in Valle d'Aosta c'è la R un po' Barmas, un bello un po' duro, però dai, Barmas va benissimo.
Ma tu parli il patois oppure della tua valle non si parla?
No, lo parlo e si parla, anzi i giovani stanno riscoprendo la bellezza di parlare il dialetto, dunque una cosa positiva. È un dialetto franco-provenzale, dunque alla fine molto simile al francese.
Sì, molto simile, però fa un po' ridere.
Fa un po' ridere, fa un po' ridere, è vero, è un po' tosto.
Dici una frase, scusa, in patois non l'ho mai sentito.
Com'è? So. C'era una cosa in patois che avevamo conservato, è franzenta, cos'è che era?
Ah, franzenta, franzenta.
Cos'è che è franzenta?
Franzenta è veramente bella o bello in termini di ragazza, ragazzo, sì. Comunque potrebbe essere una
com'è
pianta.
Com'è Alessandra?
Franzenta.
È franzenta.
Gli è franzenta.
Ah, vedi.
Gli è franzenta.
E si fa anche la faccia adeguata.
La buebetta.
Vai, domande.
Anna chiede ad Elena, potete spiegare a mio marito che staccare un paio di settimane dalla sua routine sportiva non è così rischioso?
Non lo è, guarda, la prova di questo.
Sottotitolo a quello scemo di mio marito e l'ho già sentita,
immagino un po' quella tensione
rivolta anche a me, figurati, insomma.
Dicevo, ai miei studenti di università racconto sempre che è il recupero che allena, cioè è un po' come se noi avessimo una pentola sul fuoco e a un certo punto col coperchio a un certo punto inizia a bruciare tutto, togliendo il coperchio le pietanze all'interno respirano e quindi si abbassa un po' quello che era la bruciatura, quindi il punto di cottura di prima.
Okay.
La stessa cosa per allenamento, quindi se noi continuiamo ad allenarci senza mai recuperare, senza mai riposare adeguatamente, in realtà l'adattamento all'allenamento, cioè il miglioramento della forma fisica non avviene, anzi ci stanchiamo, quindi è importante cercare di recuperare quando
Madonna,
si riesce.
Madonna, che risposta l'ha preparata questa. No, nel senso che è ricorrente, credo sia.
Sì, sì.
Forse è la risposta anche per questo, che è abbastanza simile. Dovendo interrompere per una settimana gli allenamenti in vista di una mezza maratona, cioè praticamente lui o lei si sta preparando e deve correre una mezza maratona, ha altri impegni che non le consentono di correre, dice posso sostituire le tre uscite di corsa con altrettante nuotate?
Allora, se non ha altra...
direbbe di no,
ma infatti
me.
Non volevo essere così cattiva, però ti dico no, perché l'allenamento è specifico, cioè se tu stai preparando una maratona devi per forza correre. Se veramente non hai opportunità di correre, neanche magari al mattino presto inserendo 20 minuti qua e là eccetera eccetera, è l'unica possibilità che hai è il nuoto, allora nuota, però ripeto, l'allenamento è specifico.
Brava. Per Hervé, in montagna soffro molto il freddo, ci sono accorgimenti nell'alimentazione di tutti i giorni che aiutano a sentirlo meno?
O iniziamo a mangiare chili e chili di pesce, cosa che però potrebbe non fare bene, o se no ci sono gli omega 3, però gli integratori,
cioè.
Ma devo essere sincero, qui c'è anche una questione di certificazioni, no? Degli omega 3, ce ne sono alcuni migliori di altri, lì però passo la palla a Elena.
No, però è interessante questa cosa del pesce, perché secondo me se uno potesse mangiare tantissimo pesce avrebbe due vantaggi, credo, gli omega 3 che il pesce contiene, ma anche le proteine. Che aiutano un pochino a proteggersi dal freddo.
E purtroppo anche tanti metalli pesanti.
Sì, no, certamente. Però
quello sì, sicuramente. Il pesce, ma anche le alghe in realtà, perché in realtà i pesci sono ricchi di omega 3 perché mangiano le alghe, sono fonti appunto di questi acidi grassi preziosissimi per il nostro organismo, che nei confronti del freddo hanno un ruolo molto simpatico, molto particolare, cioè quello di inserirsi...
Via con le barzellette.
E sai che queste cose mi affascinano, sono come una bambina, mi entusiasmo per poco. Dicevo, si inseriscono a livello delle membrane, quindi che cosa accade? È un po' come se sotto la nostra cute arrivassero questi omega 3 che ci fanno sentire meno freddo, cioè ci aiutano a tollerare meglio le basse temperature.
Vero, vero.
E quindi diciamo è un aiuto prezioso per quando siamo esposti
no,
al
io
freddo.
Io lo sto facendo quando vado in bici nel weekend, nelle ultime settimane ha cominciato a fare abbastanza freddo, no? Tipo che quando parti ci sono 2 gradi, io ho aggiunto alla mia colazione, non so, fette biscottate con la marmellata, un po' più di omega 3 e un po' di proteine in polvere, e rispetto alla media dei miei amici ma anche alla mia esperienza mi sembra di sentire meno il freddo.
Ma indicativamente
sarà il canto del cigno.
No.
No, quante gellule dovremmo assumere, non so, la mattina?
Guarda, il Ministero della Sanità ha suggerito ad ogni azienda che li produce di porre quelle che sono le indicazioni secondo il nostro obiettivo di benessere, quindi per una capsula vuoi raggiungere questo obiettivo, su tutte le confezioni lo trovate, quindi ciascuno di noi può scegliere qual è la quota che è adeguata per se stesso. Le proteine però diciamo ho tirato fuori un argomento molto interessante riguardo al freddo.
Per quello che ti dicevo il pesce, te me resta un giocato col metallo.
No, no, sarebbero tante cose a dire a riguardo, però anche le proteine hanno un ruolo molto importante, perché quando inserite a prima colazione aumentano la temperatura corporea, proprio perché il nostro corpo impiega molto più tempo a digerirle. Quindi immaginate una macchina che lavora molto più tempo, alza la temperatura corporea fino a 6 ore dopo l'attività. Quindi inserire nella colazione quando ci esponiamo al freddo ci aiuta tantissimo.
Io imparo. Questa era quella con il campione degli ABBA sotto, no? Madonna su Radio DJ. Madonna, quanto tempo è passato da questa canzone. Domenica mattina su Radio DJ con il DJ Training Center. Domande ancora per Hervé, per esempio questo che chiede: esistono corsi per imparare a usare pala, sonda e artoba? Quando faccio sci alpinismo fuori pista li ho sempre con me, ma non sono sicuro che li saprei usare in maniera corretta se fosse un'emergenza. Tanto per cominciare, vabbè, la pala serve per scavarti fuori dalla buca o per scavartene una in cui nasconderti. Ok. La sonda
serve per trovare la persona, diciamo, in modo efficace senza dover scavare un buco troppo largo. Ma dunque tu senti
a che profondità
persona
arriva?
Massimo a 2,50, 2,50
metri. Urca.
Però
ma come te la porti dietro?
Ma si sono come quei bastoncini da trail running, a sonda, praticamente si spezzettano e poi tiri un cordino, diventa rigida e puoi usarla.
Perfetto. E l'Artva?
Ecco, è un apparecchio di ricerca, dunque emanano un segnale, una frequenza, e tu lo puoi ricevere o trasmettere. Quando devi cercare una persona, tu ricevi quel segnale ed è la cosa più importante, perché prima cerchi con l'Artva.
Sia per cercare che per farti trovare, perché tu devi avere comunque un trasponder addosso.
Tutti hanno lo stesso successo a parecchio di diversi modelli, ma ce l'hanno con sé, sempre messo sotto la giacca, sopra l'intimo, perché se te lo metti in tasca da qualche altra parte in una valanga lo perdi, però sono fondamentali. È vero che se tu li hai e non li sai usare
è chiaro,
è un po' un problema, dunque meglio fare un corso. A questo si è aggiunto negli ultimi anni l'airbag, quello tipo delle auto, quello delle MotoGP
sulla schiena,
esatto, c'è cioè uno zainetto, pesa anche poco, quando arriva la valanga tu devi semplicemente essere pronto a tirare una leva. L'airbag fa sì che ti tiene sopra la neve e non ti affonda.
Ma però, conosci qualcuno che l'ha usato?
Sì,
in occasione di una montagna,
anche in occasione di valanga, effettivamente funziona.
Certo.
Però la base è questa,
pala sonda
e arva, e chiaramente non solo leggere istruzioni ma fare un minimo di corso.
Sì, un po' come quelli che vanno in bicicletta e hanno il portaoggetti con dentro la camera d'aria di scorta, le levette, le bombolette, la valvola, e poi non sono capaci e stanno lì a fare l'autostoppista per farsi aiutare da qualcuno.
Mirko fa una bella considerazione: allora, vi ascolto pur non essendo sportivo.
Bravo Mirko.
Ed è questo il punto: grazie a voi sento il bisogno di fare sport ma non riesco a motivarmi e non so come iniziare, mi date qualche consiglio definitivo? Dice
beh, iscriviti a una DJ 10, quindi la tua prima 5 km camminata. Brava. E corsa, e questo è già un ottimo obiettivo, quindi esci di casa e cerca di camminare, poi magari fare dei tratti un po' più spinti di cammino fino a che questi tratti non diventeranno corsa. Diciamo, mi affido all'effetto dell'allenamento, perché sicuramente ti piacerà e sintetizzerà degli ormoni che ti aiuteranno a continuare ogni giorno.
Un messaggio carico di speranza, Saverio: con il freddo bisognerebbe assumere più grassi a tavola?
Gli omega 3?
Bene, no. Abbiamo parlato poco fa, gli omega 3 sì, a parte gli omega 3 no, perché comunque quello che dovremmo aumentare, come dicevamo poco fa, sono le proteine nella prima colazione, o comunque nel pasto che precede la nostra esposizione alle basse temperature. Quindi carboidrati sempre, perché comunque si riduce quella che è la quota di grassi per produrre energia e aumenta quella dei carboidrati, e le proteine hanno un ruolo di termoregolazione.
Ma la polenta concia? Dai, sfataci un mito, la polenta concia
è
dai.
Buona sicuramente, però insomma
no.
non è l'alimento per l'atleta di montagna.
Malone su Radio DJ, enough is enough, cioè quando è abbastanza è abbastanza.
Sono d'accordo.
Quando è troppo, ma non è ancora troppo perché non abbiamo ancora finito. C'è Francesco da Messina al quale posso rispondere io? Faccio un po' quello
certo,
che
vai,
dire,
vai, ormai.
Dice, a nemmeno un mese della Firenze Marathon, dove ho ottenuto un personale di 3 ore e 2 minuti, correrò un'altra maratona. Secondo voi potrebbe uscirne una buona prestazione o è troppo presto? Secondo me sì, nel senso che questo riguarda ovviamente gli amatori, non riguarda i professionisti. Un professionista non farebbe mai 2 maratone con un mese solo di distanza, ma come mi aveva insegnato un famoso allenatore italiano, noi amatori non siamo in grado di tirare fuori comunque mai il 100% dalle nostre prestazioni, quindi anche Francesco da Messina, pur facendo il suo personale, non ha comunque tirato fuori il 100%, anzi lì ha fatto il vero, vero grande allenamento che poteva fare. Se in questo mese si è mantenuto ma non si è stancato, perché poi l'importante è che quel mese non sia un mese pesante ma sia un mese abbastanza tranquillo, secondo me può ancora farlo. Insomma, fa un po' freddo, tu sei di Messina, se la maratona è a Reggio Emilia magari non è la cosa più facile da affrontare, comunque potrebbe anche andare bene. Poi
Sergio chiede a Dervé, agli ultimi mondiali di arrampicata,
fa questo rumore quella carta?
Non lo so.
È l'archivio dove l'avevi
messa.
Un giorno vi racconterò cosa succede dietro le quinte. Comunque Sergio, agli ultimi mondiali di arrampicata non gareggiava nessun italiano, ma siamo davvero così scarsi?
Allora, l'arrampicata,
risposta politica.
Siamo messi bene nella speed perché ci sono 3 discipline e la combinata, un po' come nello sci alpino esiste anche la combinata. Dunque c'è la lead, la difficoltà fatta con la corda, il bouldering, quella dove si salta sui materassi, che tu conosci bene perché siamo stati a scalare tutti assieme, e poi c'è la speed. Nella speed in realtà Ludovico Fossali è campione del mondo, dunque li siamo messi benissimo. Però è una disciplina che è sempre stata vista un po' così e così, molto spettacolare televisivamente.
È quella che fanno vedere in televisione.
Sì, ci mettono pochissimi secondi, mi sembra 4 secondi per fare una via d'arrampicata. È veramente spettacolare. Duello, 2 che partecipano e dunque combattono assieme, diciamo. E poi c'è nel resto non stiamo andando tanto bene.
Ma non siamo mai andati bene, no, o è un periodo?
No, siamo andati bene, ma un po' tanti anni fa. Ecco, adesso c'è probabilmente.
Però il numero di praticanti è abbastanza importante.
Sì, è la scuola probabilmente che, soprattutto in Francia, negli Stati Uniti e in Austria, loro sono sempre stati bravi, c'è Jakob Schuber che vince, corre da anni e continua a vincere, diciamo che sono un bel passo avanti. E ultimamente stanno emergendo tantissimo i giapponesi e i coreani under 14, si dice che facevano proprio ai mondiali un'altra gara, c'erano i giapponesi e i coreani e poi il resto del mondo. E dicono tra qualche anno succederà così in Coppa del Mondo e gli Olimpiadi,
quando ci si mettono evidentemente. C'è qualche controindicazione nel prendere, come faccio io, agli omega 3 subito dopo il caffè, dice Sabrina, sarebbe meglio prima.
Mi ha fatto venire in mente che li ho dimenticati stamattina, però no, non c'è nessuna controindicazione, non hanno un momento più opportuno della giornata in cui assumerli. Sicuramente una cosa che vale per quasi tutti i nutrienti, se tu li assumi dentro a un pasto, l'insieme dei nutrienti, quindi la digestione, aiuta a far sì che ci sia un migliore assorbimento, però non hanno nessun nutriente che va contro l'assorbimento ottimale degli omega 3.
Caterina chiede, perché dopo la gravidanza mi è aumentata la voglia di zuccheri?
Allora, non so se Caterina ha latte al seno, però in questo caso potrebbe essere il fatto che c'è un aumentato bisogno di zuccheri, proprio perché una buona parte degli zuccheri viene passata comunque al bambino, quindi magari sta riprendendo anche un'attività fisica, quindi inevitabilmente potrebbe aumentarli nella sua alimentazione, inserendo sempre anche l'apporto di proteine che spesso sottovalutiamo.
L'ultimissima domanda, poi finiamo. Ceno intorno alle 19:30 e prima di coricarmi mi viene ancora un pochino di fame. Mi suggerite uno spuntino che non mi appesantisca? Voglio sentire cosa gli rispondo.
Ho paura di rispondere, Linus. A te, però, la tua risposta.
Un quadratino di cioccolato.
Allora, io ho 2 consigli. Allora, se proprio non ne puoi fare a meno, un bicchiere di latte, eventualmente sì, anche il quadratino di cioccolato fondente o del cacao amaro ci sta, però perché non sfrutti quella finestra di tempo per digiunare? Perché comunque allena il tuo... qualsiasi cosa avrei sempre... qualsiasi risposta sarebbe stata quella sbagliata.
No, il bicchiere di latte, dai, prima
Magari non tutte le sere. No, tra l'altro è ricco comunque di un aminoacido che si chiama triptofano, che è il precursore della melatonina, che è l'ormone che ci aiuta a dormire meglio, o meglio a addormentarci meglio.
C'è un mio amico che prima di andare a dormire spesso prende un bicchiere di latte, ma ci mette anche la menta, fa male.
Pensavo il gino, quel whisky, qualcos'altro.
No, anche il whisky, la menta no, perché è zucchero.
Ma anche no, dai.
Va bene, abbiamo finito. Hervé, grazie, tanti auguri. Lo stesso vale per Elena, visto che questa è l'ultima. l'ultima puntata prima di Natale. Noi ci risentiamo domenica 7 gennaio per il 2024. Grazie Ale.